Buona queste trofie al pesto. Belli.
Ben ritrovati a tutto, a tutte, a tutte. Questo nuovo caffè, sì, più o meno, caffè militante. Grazie ancora per gli ascolti, d'accordo, degli ultimi podcast, degli ultimi caffè, d'accordo, andate avanti così, condividete. Yes! Come proporre un tema? Molto semplice, un messaggio diretto su Instagram, Militanza Grafica va benissimo, una canonica email a militanzagrafica@gmail.com, oppure se volete sostenere questi sforzi, una piccolissima donazione attraverso Patreon. Vi lascio il link in descrizione. Grazie a tutto, a tutte, a tutti che lo faranno.
Siccome ho appena finito di mangiare, mi è venuto in mente questa sorta di eureka, o boh, mi si è accesa una lampadina.
E oltre alla lampadina e conseguentemente ad alcuni fatti di cronaca, mi è sorta la domanda: ma cosa si mangiava in Unione Sovietica? Cioè, cosa mangiava l'Armata Rossa o i sovietici in generale in quegli anni? Ci proviamo, via!
Il cibo è assolutamente politico.
Totalmente politico, sia nella sua gestione che nella sua creazione che nella sua distribuzione.
Inoltre, si può anche comprendere quali sono le materie prime e le conseguenze che poi portano esse in quelli che poi possiamo chiamare usi e costumi.
Ed è andata alla ribalta la recente cena che c'è stata fra il presidente della Federazione Russa Putin e il suo, diciamo, omonimo della Nord Corea, ovvero sia Kim Jong-un.
E che hanno mangiato sti due?
Più o meno hanno mangiato sta roba:
un'insalatina di anatra con fichi e naterina, gnocchi con granchio della Kamchatka, zuppa di pesce con carpa erbivora, a seguire un sorbetto all'olivello spinoso per poi proseguire con storione con funghi e patate e una entrecôte di manzo marmorizzato con verdure al forno. Per finire e per chiudere, mirtilli rossi taiga con pinoli e latte condensato.
Ok, sembra strano, ma davvero in Russia c'è un problema con il cibo. Mi spiego, d'accordo? Cioè, al netto di figuracce o brutte figure, e come non ricordarci quella di Gorbachev che si mangia la fetta di pizza Hutt con tanto di video e audio con spot pubblicitario internazionale.
Gorbachev!
Ok, al netto di questi due esempi veramente terrificanti, d'accordo? Cosa davvero mangiavano i sovietici prima della rivoluzione d'ottobre e poi durante la rivoluzione d'ottobre e poi conseguentemente postuma la rivoluzione d'ottobre, quindi sia la popolazione sia la famosa Armata Rossa.
Ergo, prima della rivoluzione d'ottobre la società russa era estremamente divisa, d'accordo, in due macro gruppi, d'accordo? Il proletariato e quelli che avevano grano, soldi, potere, proprietà e tanto altro ancora.
Ergo, se il proletariato andava di sussistenza anche a tavola, ovviamente i borghesi dello zar russo invece se la mangiavano alla grandissima, come per esempio lingua di vacca, granchi ancora del Kamchatka, pensa un po' te, e tanto altro ancora, francolini di monte, eccetera, eccetera.
Senza
eccetera.
Non dimenticare la famosa aragosta, che era veramente un piatto estremamente proprio da borghese dello zar russo, ok, della Russia di quei tempi.
Arriva però la rivoluzione d'ottobre e una delle cose che vanno eliminate in questo nuovo esperimento che poi diventerà la società sovietica e l'Unione Sovietica, è sicuramente il controllo della Chiesa e della borghesia. Attenzione anche al concetto di Chiesa. Perché?
Perché la Chiesa ortodossa, presente all'interno del territorio appunto della nascente società sovietica, proibiva, prevedeva che per più di metà non si mangiasse carne, ci si asteneva due volte a settimana, bisogna poi aggiungere quattro digiuni, di cui tra l'altro quello quaresimale era il più lungo, tra l'altro, quindi immaginate la classe proletaria che lavora come una disperata nei campi e tutto il resto di queste sterminate steppe russe che deve pure farsi il digiuno.
Lo stesso Majakovskij, famosissimo poeta, disse: mangia ananas e mastica fagiani, non ti resta borghese un domani.
Bellissimo.
Ergo, si mangia quando si vuole e cosa si vuole. E l'attacco invece contro i borghesi avvenne nella sostituzione, tra l'altro, di quella che è l'aragosta, questo crostaceo, d'accordo, con un altro, diciamo, cibo dello stesso colore, più o meno arancione, ovvero sia la carota.
Ma per andare a fondo e per comprendere qual è la fonte di questo podcast, è un vero e proprio libro, ok, scritto dall'allora commissario del popolo per l'industria alimentare Mikoyan, ok, ma con la prefazione dello stesso Stalin. E il libro si intitola intitola Il libro del cibo sano e gustoso.
Un libro che, attenzione, ha avuto una tiratura di 8 milioni di copie.
E moltissimi russi si ricordano di questo libro come il primo libro avuto in mano. Cioè, attenzione, un libro di cibo sano e gustoso, di ricette dove all'interno c'erano fotografie, come fare e tanto altro ancora.
Ovviamente, essendo un territorio estremamente vasto, quello dell'Unione Sovietica, d'accordo, veramente ipercontinentale, oserei dire, chiaro che la tradizione diventa variegata e all'interno dello stesso libro si spinge a quella che è l'unione, la contaminazione, ovviamente, delle varie sensibilità culinarie di questo enorme territorio.
E c'è da dire anche che, siccome il cibo non era tantissimo, sia per le condizioni climatiche e sia per la qualità del terreno e sia anche per una sorta di arretratezza, diciamo, di quella che era la coltivazione del mondo contadino, moltissime persone, singolarità maschili, entravano all'interno dell'Armata Rossa perché almeno lì c'era sempre qualcosa da mangiare, cioè almeno un piatto al giorno ti arrivava.
E cominciamo subito con i piatti, via!
Cominciamo con lo shi, che è una zuppa condita, d'accordo, specialmente con un gusto molto aspro, perché è usato il cavolo, questo bel brodo caldo, derivato però brodo da animali, d'accordo, era di brodo di maiale, poi nella sua, diciamo, rivisitazione moderna lo si usa anche con il brodo di manzo.
Altra pietanza è il borscht, che non è nient'altro che una zuppa di barbabietola, quindi molto molto rossa, molto rossa scura, anch'essa molto molto saporita, d'accordo, anch'essa servita calda, bella bella calda, bollente, per riscaldare gli spiriti rivoluzionari.
Attenzione anche le insalate, tantissime, con barbabietole, patate, fagioli, carote e crauti,
minestre di varia natura, con il poco frumento che si aveva o con poco, diciamo, gusto che si poteva ritrovare all'interno, per esempio, della selvaggina, quindi di piccoli volatili, eccetera. E come dolce sicuramente la kartoshka, che letteralmente vorrebbe dire patata, ma non c'entra niente la patata, nel senso, ha una forma che ricorda la patata, ma in realtà è una sorta di biscottino, d'accordo, super super gustoso, fatto di burro e di latte condensato, di quello che si poteva avere, tra l'altro anche con qualche goccia di liquore, probabilmente vodka.
Sfogliando comunque questo libro veramente interessantissimo, si nota che però i principali, diciamo, ingredienti sono veramente due, ovvero sia la verza e il cetriolo. Ma un'altra curiosità è quella dei macaroni poflovsky, ovvero sia un altro punto fortissimo della cucina sovietica, che era una sorta di pasta in bianco condita con carne macinata e veramente ricoperta di cipolle fritte. Un piatto leggerissimo.
Questo nome, questa cultura di questa macaroni poflovsky, ok, deriva dal fatto che era il piatto della flotta russa prima della rivoluzione d'ottobre.
Ma nel momento in cui arriva la perestroica, ovviamente perpetrata da quello che è Gorbaciov, l'abbiamo citato poc'anzi, negli anni 80 comincia un picco del deficit dei prodotti, ok, all'interno di quella che è l'Unione Sovietica.
Ergo, mangiare diventa sempre più complicato, i prodotti veramente diventano sempre meno, le fotografie ovviamente che possono passare anche esse per propaganda ovviamente occidentale, però determinano dei negozi assolutamente vuoti delle materie prime, quindi di farina, di latte condensato, che va tantissimo anch'esso nelle ricette dell'Armata Rossa e dell'Unione Sovietica. La speranza dettata però dall'arrivo di altri, diciamo, cibi, di altre materie prime dall'esterno di quella che era l'Unione Sovietica, però non porta nell'immediatezza una risoluzione di questo problema di veramente di carestia popolare all'interno delle grandi città, da Mosca a San Pietroburgo. Ergo, la cucina, diciamo, sovietica ritorna in quello spicchio di tempo, appunto, che passa dagli anni 80 poi alla caduta dell'Unione Sovietica nel 1991, a quella che era la cucina, o meglio sia anche le materie prime, dell'inizio, ok, della rivoluzione d'ottobre.
Perché? Perché sono tutte materie prime come quelle che ci siamo appena dette, quindi zuppe, verza, cetrioli and company, facilmente reperibili anche in un territorio molto molto complesso e poco ricco per le, diciamo, vegetazioni che poi possono diventare commestibili per il consumo dell'essere umano.
Due piccole curiosità, la prima su come apparecchiare o come proporre la tavola e la seconda, sì, sull'insalata russa. Cominciamo dalla tavola, ovvero sia, è veramente importante e si trova anche all'interno di questo libro da me citato, come se ci sono ospiti invitati all'interno dell'appartamento, della casa, la tavola deve essere piena zeppa di pietanze, proprio in rispetto dell'ospite che arriva, anche se riperite con difficoltà, anche se devo andare ad aprire, diciamo, la cambusa e tirare via le riserve, d'accordo? Inoltre gli ospiti, o l'ospite o la ospite, deve essere comunque comunque posta in una situazione centrale della tavola, quindi non può essere messa, diciamo, in un angolino, o comunque sia deve essere in bella vista, d'accordo, per poter così colloquiare con tutto, con tutte e con tutti. E passando invece all'insalata russa, no, mi dispiace, l'insalata russa non si chiamava insalata russa, ma insalata Olivier. Perché Olivier? Perché è il cognome, d'accordo, dello chef che l'ha inventata, chef Lucien Olivier, che era gestore di un ristorante moscovita Hermitage. Questa pietanza fu inventata per collocarla nello spazio del tempo nell'Ottocento e prese una diffusione veramente interessante, anche se, attenzione, rimaneva comunque una pietanza borghese, lontana da quella che era il proletariato. Ultima centralità sicuramente come elemento è la patata. Ovviamente la patata ha una capacità di crescita anche come tubero, ovviamente, all'interno di condizioni climatiche molto avverse, e anche essa è sparsa veramente ovunque all'interno di questo libro delle cucine e della cucina dell'Unione Sovietica. Quindi se vi volete sentire un po' dei rivoluzionari della rivoluzione d'ottobre dell'Unione Sovietica, prepariamoci una bella sci, una bella zuppa di cavolo e un bel bicchiere di vodka per festeggiare. Da Svidania, al prossimo caffè.